E allora, come ti sbaglia la radio linea, sempre sintonizzato sugli 87.9 del Radio Onda Rossa, sì, nella radio di chi se la sente. 37 anni e se sentivo ancora Pischelletti. Ah, wow, wow. E allora oggi è una puntata bella piena, siamo qua in studio con Sonietta e Chiara, arriverà il maestro Carlo Capobianchi con cui faremo un excursus, diciamo così, tra il jazz bianco e il jazz nero, entreremo nei meravigliosi anni 20, così tra Louis e Bix, insomma, per dirla in maniera facile o quasi. E intanto vorremmo parlarvi un attimo di musica indipendente, quindi io ho trovato questa Aurita Castillo, una ragazzetta della Bolivia, sin persa nella giungla, gli guai.
no lo olvido.
Llama tú,
mi lindo barrio querido.
Llama tú,
mi tierra que no la olvido.
Sì, dicevo, di musica indipendente, perché adesso comincia, oggi comincia questo festival itinerante dal 12 al 15 giugno, questa sera sarà Acrobax. In realtà oggi è Alexis la prima serata e domani sarà Acrobax, comunque un festival indipendente su sulla musica indipendente. Il 14 sarà al Volturno Occupato e il 15 al Teatro De Merode. E invece questa settimana scattano i 3 anni dal quel referendum sull'acqua. Non so se ve lo ricordate, c'era stato un referendum un po' di tempo fa che è stato vinto per la liberalizzazione dell'acqua pubblica. Non so se vi ricordate questa storia.
Ma che tangarelli a fa
lei è bianca la Iorona, sì.
La coglionella di sta vita farfarella che te corre tra le mani. Ma che tangarelli a fa? Ma che tangarelli a fa? Se bocca io no, la coglionella di sta vita che scorre dentro e steverà nel niente. Meglio fasse la via bene, anni scosti nei pozzi neri. Sta chiavica a sta cassa e na chiusa de carezze. Meglio fasse la via bene nel pantanaccio de sto core modo. Cor fregno buffo nella fregna de sta bambola de bocce che sei mo. Meglio fasse la via bene anni scosti nei pozzi neri. Sotto sta chiavica a sta cassa na chiusa de carezze. Meglio fasse la via bene nel pantanaccio de sto core moto. Col fregno buffo nella fregna de sta bambola de bocce che sei mo. Non te sveglia, non te sveglia, lasciamo se l'insonnio, non te sveglia, non te sveglia, lasciamo se l'insonnio.
Okay.
Bianca, ci stai?
Sì.
Dai, eh. Pronto, ti sentiamo con mille riverberi, mille rientri, ma insomma, come te la passi? Come te la passi, Iorona?
Mi sentite?
Sì, sì, forte e chiaro, passo e chiudo.
Ok. Beh, in questo momento sono a Saccarubra e c'è la caldazza che i romani conoscono. Sono nel parcheggio di Saccarubra e devo dire che mi piacerebbe essere in qualunque altro posto, possiamo dire.
No, diciamo che invece qua a Via dei Volci c'è un bel freschetto, la brezza marina.
Dai, cacchio, sarà un panorama migliore di questo, diciamo, di questo asfalto semiurbano, paraurbano. Comunque noi siamo in contatto per raccontarci che cosa succede sabato, giusto?
Esattamente, esattamente.
Ok, e vado?
Non ho ancora detto niente, la scena è tutta tua.
Oh madonna, allora, dunque, sono passati 3 anni da quando c'è stato il grande balzo dei referendum sull'acqua e sulle privatizzazioni. Era il 2011 e a distanza di 3 anni era il 12 e 13 giugno, ci ricordiamo molto bene, fu anche una bella vittoria, fu una bella soddisfazione di movimento popolare, di adesione, insomma di nuova anche coesione di tante forze diverse. E a distanza di 3 anni invece ci troviamo ancora a dover lottare più o meno per le stesse cose per cui avevamo vinto. Quindi il Comitato per l'Acqua, adesso io lo chiamo Comitato per l'Acqua, comunque chiaramente l'acqua e tutte le altre istanze, sta organizzando un anniversario e una campagna che si chiama Deliberiamo Roma, che avrà voleva avere appunto il suo culmine nella stessa data dei referendum del 2011, quindi 12 e 13 giugno, ma forse anche una festa, un promemoria, un ricordarsi, un ritrovarsi su queste istanze. Nel frattempo c'è stato un'altra, diciamo, un'altra cosa poi in questa città un po' martoriata di questo periodo complesso, che è un po' un decadimento culturale, la mancanza di fondi, tagli da tutte le parti, e ci ritroviamo a doverci riunire quindi nella stessa giornata con l'Associazione Culturale Contro Piave, e anche grazie poi alla Strada, che è uno dei grandi protagonisti della Garbatella, così come anche da Testa Rossa, ricordiamoci. Ci ritroviamo per sottolineare che questo è il primo anno che dopo credo 20 anni non si possa realizzare la festa della cultura a Garbatella, che era una festa musicale che forse, diciamo, chi partecipava come pubblico a questa festa non sa, ma era tutto basato su basi volontarie da parte dell'Associazione Contro Piave, e tutti i gruppi che hanno sempre partecipato alla festa della cultura, in tantissimi gruppi, sono sempre andati gratis. Dopo tutti questi anni, all'ennesimo diniego di qualunque spilla di sostegno da parte anche del municipio, l'Associazione Contro Piave ha detto quest'anno non ce la possiamo fare, quindi sabato 14 ci sarà anche il corteo per la cultura per raccontare questa e tutte le altre, diciamo, debacle culturali che ci sono nella nostra città. Ci sarà un corteo
Per le strade di Garbatella, mi pare, proprio, no?
A Garbatella, stiamo parlando di Garbatella, quindi la piazza di partenza non me la ricordo, ma c'è sul sito dell'Associazione Contro Piave c'è la mappa, c'è anche l'evento su Facebook, quindi è facile recuperare il dato. So che alle 17 la partenza del corteo, sarà un corteo colorato, musicale, eccetera. E questo corteo finirà in piazza dei Sauli, questo sì lo so, piazza dei Sauli, finisce il corteo verso le 8, si arriverà tutti insieme, e lì ci sarà la parte, diciamo, a cura del comitato, quindi la parte, diciamo, per Deliberiamo Roma, ci saremo noi, cioè la banda Iorona, io sono Bianca La Iorona, che è la cantante di questo gruppo, appunto la banda Iorona. E ci saranno anche degli altri musicisti, dopo questo ci sarà il DJ7, mi pare di Roma Fresh, non mi pare sbagliare. Anche di questo c'è tutto l'evento su Facebook, anche sul mio sito ci sono tutti i link, quindi se andate su bandaiorona.it trovate tutte le informazioni e i link anche al corteo per la cultura, alla serata chiaramente gratuita, ovviamente vi chiediamo di venire, anche esserci è un contenuto importante, Pietro, che dici?
Ma sì, decisamente, pure perché appunto diciamo che sono due le questioni. Intanto il CRAP sta rilanciando una nuova campagna, Deliberalizziamo Roma, per sia la gestione dell'acqua pubblica a Roma, ma anche della scuola pubblica e di una serie di altri temi scottanti, quindi aspettiamoceli in movimento a breve, diciamo, con tante nuove iniziative. Intanto è importante ricordare questa vittoria, che è stata una vittoria popolare e che comunque è stata, come al solito, ignorata dalle istituzioni, come era stata ignorata la legge di iniziativa popolare proprio per la ripubblicizzazione dell'acqua. E insomma, sono passati 3 anni, noi ancora abbiamo i ricavi di Acea sulle bollette, insomma tutte le sole che ci potevano dare ovviamente ce l'hanno date, sono passati vari governi, tutti dei bravi ragazzi, da Arnano al professore, i vari Pischelli, insomma tutti quanti ovviamente hanno fatto gli ignori, quindi insomma è importante ricordarlo. E poi anche Garbatella, veramente è inutile che siamo a ricordare che la strada ha subito 2 attacchi, è stata incendiata, purtroppo ci andò di mezzo, tra oltre le strutture della strada, anche il sound baracca che era alloggiato là dentro in vista della serata.
Assolutamente, ma poi la ciclofficina c'era, il posto dei bambini, c'erano i corsi, cioè
ma
è un luogo vivo.
Un luogo vivo, e anche diciamo che la festa della cultura che si teneva a Garbatella, io ho avuto la fortuna di andarci vari anni, insomma era una cosa molto bella, una giornata molto bella che purtroppo quest'anno ha dovuto saltare. Ovviamente Garbatella è soggetta a tutte le forme di speculazioni, anche storicamente, no? Era un quartiere, mi pare, costruito, non vorrei dire una stupidaggine, dalle Ferrovie dello Stato o da uno di questi insomma enti per alloggiare.
Non me lo ricordo, però so che c'era anche questa edilizia, a parte ancora caratterizzata da questa meravigliosa edilizia con questi lotti, giardini, cortili, ma è proprio anche lo spirito che attraversa, lo spirito molto cooperativistico, no? Nel senso migliore del termine, che attraversa proprio chi, anche chi abita a Garbatella e chi ci vive e che anche chi ci itera, perché la Garbatella è un bene comune. Ti piace questa?
Bella, mi piace. Ma ci faccio la maglietta.
È vero, Garbatella bene comune, cacchio, mannaggia, vedi, dovrò chiedere. Vabbè, ma io sono Creative Commons pure sulle cavolate, quindi. Comunque ho detto, mi pare che i dati li ho.
Sì, quindi ci vediamo. Senti, sabato sera comincia presto, no? Perché in piazza.
Comincia, diciamo, appunto, noi aspettiamo l'arrivo del corteo che sarà alle 8:30 circa, e inizia una serata che va avanti un po' fino a mezzanotte, perché prima c'è il concerto della banda Girona, e magari dopo, quando riattacchiamo, se ti va di dire chi cavolo è la banda Girona,
sì.
Te lo dico io. E poi dopo ci sono degli altri artisti di cui mi sfugge in questo momento per il caldo il nome, ma sono delle percussioni, se ho capito bene. E poi dopo c'è invece Roma Trash, quindi tipo DJ set, e anche altri DJ set, quindi si sta un po' insieme anche per cercare di portare avanti un po' di festa su questa, diciamo, triste assenza della festa della cultura, che ricordiamo è sempre stata tenuta sulle spalle di un'associazione che si chiama Controchiave, che sono musicisti, gente brava, la gente che si dà da fare, insomma, ecco, ricordiamoci che insomma questo è il da fare, lo dobbiamo fare prima di tutto noi stessi, no?
Certo.
Non è retorico,
non
no,
si può delegare, no. E allora va bene, rimaniamo così, ci sentiamo sabato, io faccio ripartire questa Roma città persa che stava girando di sottofondo. Bianca, ti saluto, ci vediamo sabato allora.
Va bene, allora vi aspettiamo tutti quanti per il concerto della banda Girona, ovviamente gratuito, in strada a Piazza dei Sauli, sabato alle 8:30 all'arrivo del corteo della festa per la cultura. Quindi riprendiamoci ciò che possiamo riprenderci, forza.
Dai
Pietro,
bella.
Un
saluto a pugno chiuso, ciao bella.
Dai, a pugno chiuso, ciao.
Era via d'Asso con le finestre nere, dove se stava mucchiati nelle celle, e se spedava de torna a vedere la luce della vita e delle stelle. Poi quando annavi all'interrogatorio, la bocca si seccava dal terrore, te fini dritto, dritto all'obitorio, ma infine lì. Giovani andavamo alla scoperta dell'ideale della libertà.
ombre, per ghetto rastrellato. Poi via Rasella, la strage alle Ardeatine, per Monnoce pareva sconquassato, non se credeva d'arriva alla fine.
E allora, come annunciavamo prima, ci è venuto a trovare il maestro Carlo Capobianchi. Ciao Carlo.
Ciao, ciao a tutti.
Ci abbiamo qua, oggi siamo una bella formazione, c'è sta Sonia, c'è sta Chiara, il Mampilo sta in giro che stasera suona vicino allo stadio, se può dire Sonia? Andiamo va, baretto dei romanisti, sta a capire, non lo dovevo dire?
No, puoi, puoi dire.
Senti, allora, va bene, Carlo è un musicista, un trombettista, e hai numerosi gruppi, la big band.
Moltissimo.
Noi siamo venuti recentemente a vederti al Valle in una serata bellissima dove si ballava di swing. Come si chiamava quella, la big band?
Big band, appunto, dedicata a Big Spider.
Senti, quella già... quella giacchetta rossa che c'avevi spaccava tutto.
Stupendo, stupendo.
Grazie.
Senti, allora, diciamo che oggi ho visto che ti sei portato pure lo strumento.
Sì, lo porto sempre con me.
Ce l'hai sempre con te, grande.
Portachiave.
Il portachiave, beh, è pratico, no?
Meno, sì,
pensa
sì.
Se suonavi il trombone, tipo, era un macello. E quindi avremo l'opportunità anche di sentirti suonare. E, praticamente ci farai un piccolo excursus tra il jazz bianco e il jazz nero. Siamo nel 1920, più o meno,
sì,
gli anni
sì,
20. E ovviamente qua nella selezione che ci siamo acchittati ci stanno Luis e Bix. Vuoi dirci, vuoi fare un breve intro?
Beh, io sono ovviamente dalla parte di Bix per amore e anche perché ho iniziato la mia carriera, insomma, di jazzista seguendo le sue orme, Bix Beiderbecke, con Red Pellini, con Lino Patruno, insomma, grandi cultori di questo cornettista purtroppo scomparso prematuramente, soli 28 anni, vabbè, comunque. Armstrong possiamo definirlo colui che ha inventato la tromba jazz, il jazz suonato come protagonisti e non più come musicisti, come collettivi, no? Almeno fino a quel tempo c'erano collettivi, erano dei gruppi che suonavano in polifonali con vari strumenti, che ognuno faceva la sua linea guida. La tromba faceva il tema, il trombone faceva il controcanto, il clarinetto faceva tutti gli arpeggi e gli altri strumenti, la ritmica eccetera, accompagnava questi gruppi che partivano da New Orleans per poi andare per tutto il resto dell'America. E quindi la tromba ha iniziato ad essere importante nel jazz proprio grazie a Louis Armstrong, quindi come non ringraziarlo.
Senti, ma invece tu di Bix hai fatto, nei tuoi numerosi, hai fatto quasi una ventina di CD, mo non vorrei sbagliarmi, CD più, CD meno, nei tuoi numerosi CD ne hai fatto uno, mi pare, recentemente, proprio
ottobre di due anni fa, no, l'anno scorso, scusa.
Quindi diciamo fresco, quasi, sì. Quasi fresco.
I'm Coming Virginia, si intitola un brano che ha suonato Bix, che è nella discografia di Bix Beiderbecke.
E ci sono anche dei brani originali, mi pare, tuoi all'interno,
sì,
del CD.
Sì, sì.
E tu componi anche, sei anche compositore.
Sì, però in questo caso li ha composti Lino Patruno, insomma.
Ah, beh,
un nome
che è
una garanzia.
Una garanzia.
Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare per lui per tanti anni.
Senti, mi dicevi questa cosa, che ognuno aveva la sua linea. In qualche modo mancava quel concetto di swing che c'è, che poi ha lo caratterizzato swing, il jazz, no?
Sì, no, ma diciamo che lo swing c'è sempre stato, era un po' diverso, perché agli inizi diciamo questo jazz arcaico definito Dixieland, un po' la terra del Dixieland, che partiva un po' dalle bande di strada,
le brass band
di New Orleans, che comunque suonavano per gli avvenimenti di vita quotidiana, che potevano essere purtroppo funerali o feste, sì, matrimoni eccetera, e suonando, ripeto, queste linee non solistiche ma sempre con dei collettivi. E infatti Armstrong iniziò con il suo padrino King Oliver, Joe King Oliver, e lui faceva la seconda voce non è che improvvisavano in un collettivo, non c'era mai lo spazio per il solista, questo è venuto un po' dopo. Quindi questo stile New Orleans si propagava dopo, cioè devo fare un discorso molto lungo, dopo la chiusura dei bordelli nei quartieri rossi da Storyville,
i meglio posti, insomma, i posti più edificanti,
dove ci si divertiva.
C'era l'alcol, mo non so se ancora c'era molto proibizionismo alcol. In quegli anni, ma insomma,
beh, diciamo che i musicisti, insomma, venivano pagati un po' non solo in denaro,
ma tutti gli altri optional. Certo.
Dice, una volta chiuso Storyville, che era nel 17, tipo, nel 1917, da qualche parte dovevano andare.
Si sono diasporati, no? Se non ricordo male.
Per fortuna.
Che però non è che non c'era niente dove andavano, nel senso, non è che a St. Louis, New York, Kansas City non si suonasse. È che poi infatti da lì si è tutto un po' ricontaminato, però ovviamente c'era qualcosa. E imperversava il ragtime a quel tempo, erano 20 anni, più di 20 anni che c'era, certo, solo ragtime, che ha delle linee che sono anche molto divertenti, molto ballabili,
però
rispetto poi
quella storia,
a quello...
no, che una mano fa si diverte, sì, e l'altra fa la marcetta, no?
Esatto.
In due quarti,
lo
una mano fa l'accompagno, diciamo, fa quello che dovrebbero fare due strumenti, no? L'accompagno, il basso e il battere e levare, più o meno.
Io poi quando sento battere rivale sono sempre riportato in quella piccola isoletta delle West Indies, Jamaica. Vabbè, lasciamo perdere che siamo negli anni 20.
Io dall'altra parte adesso, piano.
Va bene, vado.
Sì, io andrei col primo pezzo che ci sentiamo, che è appunto la formazione Hot 5 and 7 di Louis Armstrong. Già stiamo nel 29, quindi già stiamo ben rodati, perché iniziano nel 26 circa, quindi già qui si sentono proprio che sono perfettamente affiatati tra di loro, fanno delle cose pazzesche con Dodds al clarinetto che fa dei voli incredibili. Hot 5 and 7, Potato Head Blues. Il clarinetto di Dodds.
Poi io con la deformazione da studio, no? Ogni volta che sento questi musicisti che si alternano, mi viene in mente l'epoca del MIDI, che ci ha dato tante possibilità, ma veramente quanto si è perso. Thank you.
abbiamo sentito proprio tutti i piccoli intervalli in cui si davano lo spazio l'un l'altro, si lasciavano.
Stop chorus,
esatto.
Tecnicamente parlando,
stop chorus, ovvero uno si ferma, lascia parlare l'altro,
esatto.
E poi ricontinua e si dialoga molto. C'è un pezzetto in cui c'è Armstrong che proprio fa dei pezzetti da solo e gli rispondono tutti gli altri. Poi esatto. Parla lui e poi tutti gli altri.
Sì, i famosissimi scambi che fa con l'orchestra. Il gruppo.
Allora adesso ci sentiamo un Bix. E poi andiamo avanti.
Ascoltare questa poesia musicale di Frankie Drambauer col suo C melody sax, il sassofono in do, che non esiste più, ormai in disuso, ed è meraviglioso come il suono che usciva veramente da quello strumento.
E ecco, l'abbiamo sentito bellissimo adesso, il rip che fa Bix, ma che fa pure Armstrong.
Assolutamente, con una maggiore pulizia, perché essendo bianco, non per fare distinzioni razziali, ma a quei tempi i bianchi avevano delle grandissime possibilità, potevano avere l'insegnante, potevano avere strumenti nuovi, mentre invece i neri poverini... dovevano accontentarsi degli scarti delle bande dei bianchi. Immaginate che forza di volontà e che musicalità avevano nell'anima.
Ma infatti questo sarebbe un tema comunque anche da approfondire, il discorso degli strumenti, perché anche su questo discorso, diciamo, dell'informazione ricevuto, l'abbiamo trattato proprio con Chiara in una trasmissione sui primi del Novecento, quando parlavamo della parte creola, che con le leggi razziali dell'Ottocento non poteva più stare nei quartieri dei bianchi, quindi furono costretti ad andare nei quartieri dei neri. Ovviamente questi ragazzi, che erano figli, diciamo, dei coloni francesi con le donne nere in linea di massima, erano cresciuti anche con un'istruzione musicale, perché avevano i maestri, così quando poi vennero portati nei quartieri neri, dove comunque c'era anche un razzismo nei loro confronti, quindi erano considerati un po' come poi successe a Billie Holiday, no? Cioè, il discorso di né bianco né nero, ecco, ovviamente, ecco. Poi nella guerra tra poveri. E quindi appunto anche loro frequentavano i famosi locali, i peggiori locali, i bar de Caracas, quindi quelli caratterizzati da droga, prostituzione e ovviamente musica, perché poi era anche quello, diciamo, l'ambiente in cui si sviluppavano le jam e i musicisti che suonavano insieme.
Assolutamente.
Intanto sotto c'è sempre Armstrong, St. James Infirmary.
Beh, guarda, la rimetto questa ciurna, perché questo è uno dei grandi temi per me del jazz di tutti i tempi.
Uno dei temi più corti, stati mai scritti.
Mai scritti, sì. E poi il discorso, come con poche note anche.
L'essenzialità.
Saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat, and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing pat.
No, però Carlo, scusa, te fermo subito in diretta, perché questo discorso che stiamo facendo comunque secondo me lo dobbiamo fare a microfoni aperti.
Sì.
Cioè, stavamo parlando un attimino del discorso di come viene percepita questa musica. Stavamo dicendo che una volta era musica che veramente nasceva per strada, oggi casomai è musica più di elite, più
questa l'hanno cioè, ce lo vogliono far credere.
Ce lo vogliono far credere, esattamente.
Diverso,
sì, esattamente.
I media, questo grandissimo potere che hanno i media, che di non promulgarla, non renderla commerciale, perché non gli conviene, credo, perché credo.
Sì, sì, sì. No, ma anche il discorso, dai, poi non lo so, mo mi viene in mente questa cosa, il rock, no? Come si dice oggi, anche come viene percepita casomai questa musica, in quali ambienti viene più vissuta. Cioè, mi stavi citando un film nel quale.
Sì, sì, assolutamente, no. In vena polemica posso dire che la musica che io sono in varie formazioni, però anche, non è per farmi pubblicità, c'ho anche una big band, e la big band, devo dire, suono dappertutto, quindi non è che suono al teatro, cioè a parte il teatro Valle, che ho fatto, che ringrazio moltissimo per questo, per queste possibilità. Non è che suono, che ne so, alla Scala o che ne so, in posti d'elite, suono negli alberghi, suono dappertutto. Certo. Quindi questa musica è fruibile da tutti, ed è molto commerciale. Invece ci vogliono far credere, così dicono, che invece la musica della big band, la swing era, sia prevalentemente di destra, cosa che non, assolutamente non è vero. C'è anche, possono essere smentiti, basta vedere un film, ed è, posso citarlo, Swing Kids, che appunto parla di questi giovani prima della guerra, della seconda guerra mondiale, 1938, ad Amburgo c'era la gioventù nazista e i Swing Kids. Quindi i Swing Kids non c'è, cioè, con la destra, anzi, erano proprio all'opposizione. E infatti vedete questo film se potete, non so
come si chiama, ricordami un attimo.
Swing Kids.
Ce lo cercheremo.
Sì.
Vabbè, come un po' la storia, la mortadella di sinistra.
Sì, per questo mi era venuta una cosa, è rock oppure non è rock. Vabbè, sì, vabbè, devo, cioè, dire, no, che insomma,
nel
siamo,
senso,
abituati
che
a tutti.
Poi nei vari momenti, ovvio, sono le mode, nel senso, in quel momento si balla quella musica in quei locali e quindi diventa standardo di... Però a noi di questo, sinceramente...
Ah, per me la musica è di tutti.
Esatto, e adesso direi, quindi, a questo punto... Facci sentire qualcosa di bello.
Cosa posso fare? Un cenno su un brano di Armstrong che aspetta, come si chiama?
Vabbè, anche senza nome, non c'è.
Non lo so, non ci credo.
Sì,
lo so,
infatti, infatti,
dicono
sulla
tutti così,
della
dicono
lingua,
tutti
vabbè,
così.
Vabbè. La cosa è che non è un CD, cioè nel senso è fisicamente.
Cioè, Carlo ha preso la tromba, ha tirato fuori una tromba bellissima tutta.
Qui in radio c'è un ottone, siate molto felici di questa cosa.
No, Strutting with San Barbeco è un brano straconosciuto, almeno nell'ambiente, insomma, nostro. Lo suono purtroppo non in stile nero, essendo bianco, quindi lo suonerò come posso per cercare di scimmiottare, imitare Armstrong, ma non credo riuscirci. Comunque ci proverò.
Dai, Carlo. Dai. Capobianchi alla tromba.
Due note a freddo, anzi.
Senti, ma allora a questo punto, se questa, diciamo, era un po' più una melodia, diciamo, riconducibile a quello che viene generalmente chiamato il jazz nero, faccene una da jazz bianco, così a questo punto.
Questa forse mi viene leggermente meglio, essendo un cultore di Big Spire ormai da più di 15 anni. Potrei fare appunto Ancami in Virginia, che è il titolo del mio ultimo CD da Big.
Dai.
Un po' più vicina alla musica classica, come sentite il suono più pulito, meno ritmico, tutto un po' più cameristico,
più,
diciamo,
legato?
Sì, diciamo più legato, più cameristico, più soft, mentre era prorompentemente ritmica la musica nera.
Che poi però stavamo dicendo anche insieme prima, è vero che il jazz bianco viene molto influenzato dal fatto che appunto i bianchi studiavano la musica classica, leggevano, studiavano, partivano dal piano, eccetera eccetera. È vero pure che Bix non sapeva leggere la musica, veniva da famiglia di musicisti, la madre insegnava pianoforte, però lui non leggeva la musica. Troppo. E la sua poi alla fine vena totale artistica,
era tutto talento all'inizio, poi venne aiutato appunto da Venuti, da Trambauer,
C'era Trambauer che doveva, mentre nell'orchestra di Whitman doveva quando doveva fare gli assoli gli dava una pestatina col piede,
gli dava il via, sì,
perché
certo,
non sapeva leggere, no?
Dovrebbe essere, cioè, a quei tempi, insomma, non so se lo sapete, ma c'erano i sindacati che funzionavano in America, non so se funziona ancora adesso, qui da noi non credo,
non penso manco in America. Guarda, appena hai detto sindacati mi è venuto in mente Al Capone, ti dico solo questo.
No, però sai, nell'ambito musicale era cioè, almeno davano delle regole, perché se non sapevi leggere la musica loro ti davano uno spartito per poter entrare nell'ambito professionistico. Se tu non sapevi leggere uno spartito insieme al pianoforte non suonavi e non entravi, non potevi fare dei contratti con le orchestre,
sì.
Quindi mi dispiace, cioè.
No, ma infatti diciamo che poi appunto la percezione della musica è veramente cambiata molto. Io l'esempio che avevo fatto quando è venuto il Critico Bastardo, anziché lo saluto, che presto risarà qui con noi per farci faremo una puntata su Village Vanguard ancora aperto, diciamo, giustamente la considerazione che ci veniva in mente è stata che come alla fine dell'Ottocento uno spartito ha venduto 1 milione di copie, mo oggi è vero che casomai uno se la masterizza, se la scarica la musica, però siamo proprio all'antitesi rispetto a quello che è oggi, perché se devo pensare allo spartito oggi mi vengono in mente i negozi di musica dove stanno là mezzi muffiti, coperti di polvere, con giusto qualche proprio malato appassionato che se li va a comprare.
Io sono malato, perché
immagino di trovarti in questi postacci.
C'ho degli spartiti originali degli anni 30 imbustati e tenuti veramente in una teca, con arrangiamenti originali delle le prime big band degli anni 30, che ancora oggi c'è in America, a New York, un certo Vince Giordano che porta avanti come discorso musicale attuale. Io lo faccio in Italia e me ne vanto, e devo ringraziare appunto Vince Giordano che mi ha venduto un sacco di arrangiamenti di Porter,
certo.
Berlin e Gershwin, insomma i migliori del
sì, pure perché diciamo 900. Che le prime registrazioni sono appunto degli anni 30, più o meno 30-40 del Novecento, sì, diciamo le prime registrazioni che poi hanno avuto una divulgazione anche, insomma, che si hanno iniziato a girare. Fatto sta che prima veramente il modo di trasferirsi la musica era quello di leggerla, cioè se oggi sembra strano, però tu la leggevi e la ascoltavi, comunque la sentivi
e la risuonavi
e
ci provavi,
e c'era solo
non c'erano
altri generi musicali, sì.
È quello quando dicevamo c'era il ragtime, poi c'era la classica, va bene, però
certo.
Sì. L'altro era solo ragtime, era molto sempre molto uguale a se stesso anche.
Assolutamente.
Cioè, era molto appunto divertente, ballabile e tutto quanto, però molto uguale. E invece quello che abbiamo sentito prima, e poi magari ne risentiamo un altro pezzetto di Armstrong, ma anche Biggs era un solista poi alla fine, che questi piccoli spazi di scambi e di cose vengono appunto in questi anni, negli anni 20.
Sì, c'è l'esigenza di far esprimere i talentuosi, i solisti.
Nell'improvvisazione.
Ognuno poteva dire quello che voleva con le proprie idee, e la propria conoscenza, appunto nell'ambito di quel brano. Anche devo dire che nei gruppi così piccoli all'inizio, non essendoci arrangiamenti, venivano fatti lì per lì, insomma, e veniva veramente tutto improvvisato. Poi dopo, grazie, piccolo excursus, grazie a Jelly Roll Morton, un altro nero che si vantava di aver inventato il jazz, lui diceva, iniziava a costruire delle piccole orchestre con degli arrangiamenti. Quindi da lì iniziano, insomma, più o meno, non c'è niente cioè non è che è tutto
tutto sfumato, diciamo, è un passaggio.
Sono tutti dei passaggi, tutta leggenda, non è niente di ultra sicuro, però si dice che appunto Jelly Roll Morton iniziò a portare questi arrangiamenti scritti per una orchestra, arrangiare su ogni strumento. Chiaramente l'organico era meno numeroso di quello di oggi, un po', forse anche un po' più stravagante. Io ho delle strumentazioni stranissime,
sì. delle
orchestre, dei brani, degli arrangiamenti che ho comprato da Vince Giordano, cioè degli arrangiamenti con strumentazioni tipo, che ne so, tre violini, un violoncello, flauto, clarinetto, due trombe, un trombone e tre sassofoni,
sì.
Stranissimo.
Una cosa.
Sì.
No, poi volevo dire una cosa, che questa questa cosa dei solisti nel jazz, che si parte appunto, si fa, cioè, lo standard conosciuto, e poi si fanno questi intermezzi di solisti, che poi alla fine venne anche uno, volendo, quello che poi nel jazz è diventato anche troppo, perché alla fine andare a sentire il concerto già negli anni 60, forse andare a sentire un concerto era solo, allora suona quello, poi suona quell'altro, sì, poi suona quell'altro, esatto. E ma non c'è più,
non si è perso lo spirito del collettivo, che è quello che, diciamo, predico un po' io, insegnando musica, insegnando l'insieme, l'ensemble, come dicono gli americani, nella big band, che è la cosa più difficile. Nelle scuole, specialmente qui in Italia, insegnano prevalentemente il solismo. Ed è sbagliato.
Esatto, cioè, che va bene, ci piace tantissimo, ci piacciono tanti solisti, ci piace quello che fanno, però bisogna anche sapere andare insieme.
Bisogna prima sapere andare insieme,
esatto.
E poi
quello sempre poi può essere.
Ma anche perché ce lo insegna la storia. Grandi orchestre, diciamo, no? Faccio delle citazioni: Count Basie, lo stesso Duke Ellington, se andiamo a vedere, erano tutti grandi solisti, però stavano bene insieme perché hanno iniziato insieme. Poi ogni tanto qualcuno si staccava, c'era il suo gruppo.
Duke Ellington quasi non si sente nelle sue orchestre, cioè è proprio,
ce n'era bisogno.
È proprio una cosa sono incredibili, cioè vanno alla perfezione. Vabbè. In una maniera incredibile. Lui sì, un po' di pianino lì.
Sì, sì, ma faceva degli accordi molto interessanti, ogni una o due battute. Io c'ho degli arrangiamenti originali appunto di Ellington, e guardando il suo spartito vedo, dico, non suona mai. Ma suonava, esatto, quando ce n'era bisogno, e lui era veramente un grandissimo, ha scritto più di 1000
brani. Che poi mi viene in mente, no, Rudy Van Gelder, che era questo fonico, insomma, in qualche modo ha fatto la storia delle registrazioni nel jazz e dei grandi.
Che adesso, giusto perché ci hai fatto la trasmissione, due trasmissioni fa, perché
sono passati 6 mesi. Comunque, insomma, sì, il concetto è quello, perché lui fu molto criticato dai pianisti, perché comunque il pianoforte veniva sempre lasciato in sottofondo e veniva alzato solo in alcuni momenti. Quindi in qualche modo mi veniva in mente adesso mentre parlava Carlo, che casomai era anche forse una ricerca dell'arrangiamento fatta dal fonico, no? Perché ecco, se il piano suona troppo, il fonico casomai si disturbava, allora lo cassava, lo metteva in secondo piano.
Spero di no.
Ma non mi stupirei.
No, certo. Certo.
Guarda, io sentirei adesso una del, se vuoi, la numero 10, che non so se in quella o in un'altra, che c'è proprio questa cosa del piano, c'è Lil Armstrong, che è la moglie di Louis Armstrong, che diventò la moglie, la conobbe nell'orchestra di King Oliver e poi ne diventò la moglie, e fu lei poi tra l'altro a dirgli vattene da King Oliver, perché lui ti tiene nell'orchestra perché ti vuole tenere cappello, vattene da solo, conquistiamo il mondo. In effetti forse
così andò, poi
forse andò. Così andò,
però sempre le donne,
dai, sottolineiamola questa cosa,
anche se devo dire che Armstrong deve moltissimo a King Oliver, è vero, vabbè, che dopo, certo, gli stava stretto, dubbio. Però insomma,
no, senza dubbio sì, però
vabbè, certo, come al solito, la formazione di dove provieni. E comunque io penso, vedi, anche forse anche una domanda da farti, no? Perché abbiamo avuto l'opportunità di vederti con varie band, insomma, in questi ultimi mesi, e ho notato che nelle formazioni hai anche ragazzi molto giovani, quindi sì. La domanda che ti volevo fare è anche, cioè, tu, diciamo che sei un po' il boss, va, se si può dire così,
leader.
Il boss, però mi fa più Vangelis, capito? Mi fa più
ricerco talenti e nuove leve che magari nascoste non si manifestano perché hanno paura di sentirsi un po' diversi, anche perché io per esempio sì, effettivamente ho dei ragazzi, ce l'ho sempre avuti e sono fiero di averli ancora, quelli che ho adesso e anche quelli che ho avuto, perché comunque nell'ambito scolastico, cioè, era uno contro 1000, cioè,
certo.
Faccio un esempio, al Giulio Cesare, tanto per dire, non so se potevo dirlo,
sì,
c'è il mio sassofonista Guglielmo Cetto, che era l'unico che c'era lì che suonava, insomma. Giulio Cesare, insomma, una bella scuola, no?
Sì, sì. Io mi ricordo la Villa da Posse, vengono tutti anzi li saluto se sono all'ascolto.
Allora, a 12 anni c'aveva e già amava il suono, il sound delle orchestre, delle big band, e io l'ho preso per mano e ho tirato fuori il suo talento, non ho fatto altro che coltivarlo, insomma.
No, perché immagino che sia anche difficile appunto mettere su una big band o comunque tenere
molto
tutti
faticoso
al loro posto.
A Roma,
immagino. Ma sei uno di quelli cattivissimi che tira le orecchie a tutti, un po' militaresco, no?
No, io vorrei solo il rispetto per quello che suoniamo, per chi l'ha scritta e per quelli che seriamente la suonano, basta.
Ok, allora andiamoci a sentire Luis, va, vediamo un pochino che ci combina. Poi casomai ce lo fai altre due note con la tromba? Non la rimetti apposta? No. Ok.
E attenzione in questo pezzo allo scat che l'ha introdotto Luis alla fine.
Direi.
Allora, in realtà questo era Muskrat Rumble e volevo...
Io non sono, non ci Rainbow. Sono molto con la lingua inglese, mi prendo sempre in giro,
peggio.
Però Muskrat Rumble.
Grazie mille.
Solo perché l'ho sentito un milione di volte.
Grazie. E, no, invece era Skidda de Da che volevo far sentire.
A proposito di scatto?
A proposito di scatto.
Dai,
da da da. Da 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 da.
Allora adesso mentre aspettiamo la Schiena del Sol andiamo sfumando che è in ritardo e quindi noi siamo anche un po' felici di questo, così
continuiamo. Dai, a Marta, piana la comoda.
Tranquilla, tranquilla. No, io una cosa, vabbè, a parte lo scat, che questo è il modo di imitare gli strumenti, e poi c'è sempre stato un gioco, l'avevamo sentito anche alla scorsa puntata sugli anni 20, avevo fatto sentire una cosa su uno su Duke Ellington, se non sbaglio, le voci che imitano gli strumenti e gli strumenti che imitano le voci.
Io
il clarinetto che imita la voce è pazzesco, e
trombone con le sordine varie, e anche il trombettista per antonomasia che usava più Cootie Williams, che usava tutti i tipi di sordina nell'orchestra. Hanno fatto appunto Ellington scrisse un concerto for Cootie proprio perché l'aveva dedicato a lui, con tutti questi effetti di sordina.
Oh, a proposito, al ballo hai tirato fuori una sordina, a un certo punto ci sono rimasto proprio una cosa
bellissima. Ce lo suoni il pezzetto in sordina? L'ho vista lì, l'ho vista là dentro.
Sì, l'ho portata, però non mi ricordo quale sordina era.
Forse l'ho fotografata. Ce l'hai tutte. Ecco.
dai, facci sentire un pezzetto in sordina mentre...
No, perché poi comunque io vorrei dire una cosa. In generale la cosa che ho notato è che i musicisti bravi sono in grado di riprodurre con la voce quello che suonano con il loro strumento, e lo fanno pure i conghero, cioè devi vedere, perché poi ognuno ovviamente c'ha il suo modo di suonare, di canticchiarsi, diciamo, la sua melodia, lo fa dal batterista.
È il minimo, cioè che un musicista debba fare questo.
Infatti io veramente una cosa che dico proprio ai musicisti quando mi dicono: no, ma che cosa potrei fare? No, prova a suonare, prova a canticchiare quello che devi suonare, cioè entra in quella logica, perché poi comunque entri anche nella melodia, cioè un qualche cosa di...
Ma infatti,
metempsicosi, ma non è forse il termine giusto, però insomma comunque il concetto è quello di animico proprio, perché se tu riproduci con la bocca quello che stai suonando...
La tromba è un'amplificazione dell'aria, del suono che produci comunque, quindi infatti Cootie Williams è proprio... cantava dentro, si sente la voce nella tromba,
assolutamente.
E poi quindi lo modula, ci gioca, ci fa di tutto, però è quello alla fine. Certo, coi congheros hanno, insomma, è un'altra cosa,
no, è anche pure più facile, insomma, parlare dentro uno strumento affiato è un po' più difficile, però comunque si dice che uno parla come uno suona come parla,
non come magna, io ero rimasto
infatti si vede. Dai, facci sentire questa va bene,
guarda che sordine che hai tirato fuori,
meravigliose.
Ma queste sono degli anni 20
originali. non ci abbiamo, non siamo in video,
degli anni 30.
No, è una sordina degli anni 30 che sembra tipo un megafono.
Esatto,
in 10 centimetri di megafono.
Sì, questa praticamente 20 centimetri.
25.
Questo qui è questa è un'altra sordina che oggi si chiama Clear Tone, ma studi spartiti originali degli anni 30 era definita come solo tone mega mute dai compositori, quando richiedevano nell'arrangiamento questo tipo di sordina la chiamavano solo tone oppure mega mute, e invece oggi ci arriva, perché io quando piccola breve proprio spiegazione, quando ho comprato gli arrangiamenti da Vince Giordano leggevo appunto sopra lo spartito, in alcuni punti della melodia leggevo solo ton megamiotti, dico ma io qui che? Cercavo ma non trovavo questa sordina, dico ma che sordina è? E alla fine gliel'ho chiesto e lui mi ha detto guarda che oggi si chiama clear tone.
È lei, faccela sentire, vai.
Allora proverò a farvi sentire con questa sordina un brano di Bix che si chiama, ed è meraviglioso, forse è del film di Pupi Avati, faccio una piccola citazione, nell'ambito del film è la parte più emozionante, I will be a friend with pleasure, mi sembra.
Ok.
Sarò tuo amico
con piacere.
Con piacere.
Ecco. I brividi proprio.
Senti, adesso faccio sentire la differenza con questa specie di
tappo, di pentola
a pressione.
Sì.
Guarda, allora questa qui era specifica dell'orchestra di Glenn Miller, è un si chiama plunger, che significa stura lavandino in pratica.
Sì.
Ha varie forme, uno stura lavandino qui in Italia costa circa un euro al mercato, questa costa 40 euro, quindi ha lo stesso stessa forma.
Hai mai provato a usare una di quelle? No. Secondo me funziona.
No, ce l'ho, come no? Certo che funziona. All'inizio sì, poi dopo mi sono specializzato nella ricerca delle sordine per avere la tonalità
giusta. Ci vedo nei mercatini a cercare le cianfrusaglie.
No, ma su eBay devo dire che ogni tanto si trova qualcosa. Io sono un estimatore di strumenti vintage, ce n'ho tantissimi. Ecco, la tromba che uso.
Si vede, molto bella, che cos'è?
È una tromba artigianale rarissima. Rudy Mook era un artigiano che lavorava per Vincent Bach, che era quello più conosciuto. Bach diciamo è la tromba più commerciale in assoluto al mondo, anche se per me non è la migliore. Te la obbligano nei conservatori, nelle orchestre sinfoniche maggiormente. E Rudy Mook aprì un piccolo negozietto nella 47esima Broadway, mi sembra, non vorrei sbagliare, comunque a New York, e firmava le trombe, praticamente erano le stesse trombe, erano le Bach, però le firmava Rudy Mook perché le faceva lui per Bach, ovviamente le firmava Bach, e invece questo piccolo negozietto dove costruiva faceva due modelli, faceva questa qui e un'altra che era la copia della Blessing Super Artist, che era una tromba che ha suonato Clifford Brown, non so se lo conoscete, ma un grandissimo trombettista degli anni 50, dell'era del bebop. Questo qua appunto è una sordina che serve pur per fare degli effetti, come diceva Sara, effetti wow.
Il wow è bellissimo,
sì,
il wow
come una non c'è scritto infatti qua.
È il wow,
sì, per che ne so, è un effetto quasi come la voce wow. E questo qui nei blues è molto usata, suonerò un blues qualsiasi,
dai,
uno dei più antichi, Tin Roof Blues.
Bellissimo. Ci sentiamo adesso un Bix da qui.
Ah, mi sembra di conoscerla. Però.
Ti sembra di conoscerla, sì. Carlo Capobianchi.
Non vedi, ma questo è CD suo.
Questo è CD.
Sì, la cosa più difficile è aprire CD.
Aprire CD.
Sì.
E infatti stanno scomparendo, come scomparso, sta scomparendo il vinile. Era molto più facile.
Senti, sono quale suono? La 1.
La 1 non mi ricordo qual è. Te lo dico. Eccola qua. Allora, la 1 è Figge di Fit. Niente poco di meno che un brano dell'oriundo Nick La Rocca.
Nick La Rocca.
Original Jazz Band.
Yeah.
Ah, wow, wow.
E già si zompetta appena messa, ah, si saltella.
Questo è un brano del 1918, io devo dire che alla Serata al Valle sono rimasto particolarmente colpito, oltre che dalla Big Bang, dalla quantità dei ragazzi e ragazze che ballavano con queste acconciature stupende, veramente. Oh, wow!
Spiegare tecnicamente questo brano si sente che ha una struttura bandistica, tecnicamente parlando. In questo momento stiamo suonando il trio e va per quarti, inizia in si bemolle, poi fa in mi bemolle e poi la bemolle. Adesso stiamo suonando il la bemolle, dopo si svolgeranno gli assoli. Però proprio per dire, nelle bande anche oggi c'è il trio, che è la parte dove modula la tonalità, in genere per quarti. Se è in si bemolle va in mi bemolle, se è mi bemolle il brano va, il trio va in la bemolle. Quindi questo è il trio.
Va bene, bandista. Allora la rimetto subito da capo perché mi sta troppo cotulando. Sì, ne.
Ringraziare il nostro patron Lino Padruno, che è ospite in questo CD e anche il nostro mentore, insomma, ci ha avviato alla bellezza di questo jazz. e lo ringrazio moltissimo per averci, per aver partecipato a questo CD, anche con tre brani suoi originali, insomma.
Comunque davvero gagliardo questa The Big Sera, I'm Coming Virginia. Senti, ma invece sempre con Lino Padruno, tra i vari CD che ci hai portato, qua ci sta anche Big and All That Jazz.
Assolutamente, sì, è il primo che abbiamo fatto con la gang di Red Pellini, che ringrazio sempre tantissimo, ringrazierò. Noi suoniamo insieme, siamo colleghi e anche amici, devo dire, nella vita. E i suoi arrangiamenti che state ascoltando anche in questo I'm Coming Virginia, l'ultimo CD che ho dedicato a Biggs. Abbiamo fatto tantissima strada insieme e abbiamo iniziato appunto con il primo Bix.
Che poi dicevi qualche cosa, scusa, sul sax basso, stavi dicendo?
Ah, sì, 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 è un altro carissimo amico. Noi siamo veramente amici, siccome siamo in pochi a suonare questo genere musicale, allora quindi diventiamo per forza, siamo amici, no? Siamo amici da più di 20 anni, e anche lui qui è protagonista e riproduce il suono di Adrian Roldini con questo sax gigantesco, sax enorme. Basso enorme, che suona solo lui, infatti è il migliore. E lui scherzando, lo diciamo sempre nei concerti, e lo diceva Lino, e noi continuiamo a dirlo, che lui è il migliore perché è l'unico.
Ecco.
Dai, stiamo parlando di
Giancarlo Colangelo.
Dai, yeah.
Quattro brani che ha suonato Bix Beiderbecke, però col pianoforte. L'hanno ascoltati e l'hanno riportati su carta, per fortuna, così si sono arrivati a noi, e abbiamo potuto riarrangiarli e suonarli con la strumentazione con una formazione particolare, appunto, della gang di Pellini.
E sempre perché lui non scriveva, nel senso, lui suonava, tutto orecchio andava.
C'aveva un dono, insomma, orecchio assoluto.
Thank you.
Siamo veramente adesso, siamo arrivati alla fine, perché la schiena del Sol è sorta. Oddio, no, troppo. Vabbè, è arrivata
Fiat cumbia.
Fiat cumbia.
Perché la cumbia è il futuro, regà. Andiamo.
La cumbia è il futuro. Il levare del Sud America. Va bene, ci sentiamo.
Ci diamo con Satchmo.
Chiudiamo con Satchmo, però anche con una piccola riflessione, sempre perché siamo Attica Blues, quindi chiudiamo. Leggevo sempre dalla biografia di Miles Davis, che non era assolutamente uno stinco di santo, ma diciamo che ne ha fatte di tutti i colori, per la tromba era notevole, insomma, ci piaciucchia. Ma una cosa fondamentale che dice, che lui era molto diciamo, aveva delle posizioni molto decise, no, anche proprio contro i bianchi, e una cosa che diceva era che gli dava molto fastidio, faceva incazzare, come soprattutto alla Columbia, ma anche ovunque, alla fine i bianchi riuscivano a fare un sacco di soldi con la musica dei neri. Cioè,
guarda,
partivano.
Lui si arrabbiava anche con i neri stessi.
Sì, si arrabbiava.
Era
cattivissimo anche con Louis Armstrong, perché gli dava sempre molto fastidio questo atteggiamento alla zio Tom dei sorrisoni.
Clownesco. Louis Armstrong è stato intelligente per quello, perché dava alla gente quello che voleva.
Sì, vabbè, lui gli dava fastidio. Che erano che potesse essere un intrattenitore,
ma lui aveva
musicista.
Tanti fastidi, ma no, io infatti, penso che anche lui abbia dato fastidio anche
parecchio, sì, decisamente. No, è la cosa che però ci piace tantissimo, e anche in Louis Armstrong, ma anche Fats Waller, che è pianista incredibile, e ne faceva pure lui di sorrisoni e di capriole sul palco, che
un
veniva dal, anche dal un po' dallo stile, ma da dove viene il jazz poi, dai minstrels, dalla musica di strada, dai teatrini, alla fine è da lì che viene il blues.
Beh, loro,
e il jazz, cioè sì, dal blues
non si sono dimenticate le radici alcuni, e Fats Waller, pensate, per quanto era simpatico, una sera fece una serata in un locale e si fece pagare con mi sembra 12 o 14 hamburger.
Stupendo. E quindi
è Fats,
non a caso. E direi quindi che chiudiamo in bellezza con Armstrong, la Yellow Dog Blues. Detto bene stavolta?
L'hai detto bene, ci hai preso. E allora dai, Carlo, ti salutiamo.
Un saluto a tutte e a tutti.
Ci grazie. Sentiamo presto.
Io spero di tornare a trovarvi. Sono stato veramente bene, e grazie comunque che date spazio a questa musica così d'élite.
La prossima volta, le grandi orchestre, ci porti tutta l'orchestra.
Non so se c'entriamo, perché
direi di no.
Ma ci potremmo provare. Ci organizziamo, Marta?
Perché siamo
E chi ci ammazza? Tra l'altro Carlo lo potrete trovare stasera in giro per Trastevere con una delle sue numerose formazioni, quindi sì, se state in fissa andatevi a cercare. Come si chiama la band con cui suoni questa sera?
Questa sera, guarda, si dovrebbe chiamare
quale delle numerose?
Quale delle varie? Guarda, aspetta, cerca il flyer, va, dai. No,
ce l'ho. Anche perché questi qui sono un gruppo di veramente simpaticissimi anziani del jazz.
Quei vecchiarelli?
C'hanno più grinta dei giovani. Basta, io faccio un nome per tutti, che è Carlo Loffredo, che ha circa 90 anni, che è venuto a sentirmi l'altra sera.
Sì, l'abbiamo applaudito.
Ho ringraziato. Perché? Devo dire, c'ha una verve, una voglia, una fantasia, e una grinta, e una forza che io credo che gliela dia proprio la musica. Quindi ben venga la musica. Però ecco, tanto per dire che i giovani d'oggi non è che hanno tutta sta forza, parlo di una novantenne. Allora, il gruppo è, adesso ve lo dico, eccolo che arriva. Gruppo, eccolo qua. Il gruppo si chiama Roman Dixieland Alligators.
Bellissimo!
Dai. Va bene, allora ci sentiamo giovedì prossimo. Bless.
Since Susan Johnson lost her jockey knee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rude delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. That's what it said. Dear Sue, your easy rider struck this boy today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yes, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away, so he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern cross to yellow dark.
cumbia es el futuro, así que...
Pasto viscum donna.
Così bravi che oggi questo manco me fila proprio, via se ne va. Prima mi pian giro fuori dai microfoni perché te ce vedi lungo, capisci e leggi tra le righe. Cerchiamo di fare in modo che sia una cosa limitata qua, che non è che mo divento lo zimbello. Anche perché lo fate tutti, mo
non
in
vedo
giro
l'ora
solo a me.
Che è giovedì prossimo, non dico nient'altro.
Vabbè,
parole musica dell'America Latina.
Ci avete tutto il sorriso neuronico qua dentro oggi, com'è? Scherzi a parte, intanto veramente complimenti per questa mitica trasmissione, per il vostro ospite che insomma, voglio dire, cose belle così da moltiplicare, soprattutto quando si parla di musica, lo sapete, per me è terapeutica. E allora o io so veramente da ricoverare Santa Maria, come si diceva una volta, oppure la musica e questa radio sono molto terapeutiche.
7 e 9 di Radio Onda Rossa.
Se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo.
Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo.
Tutti i giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tutti Frecuencia de Radio Onda Rosa.
Che figo, No, era chiuso. Vabbè, scusate, qui si celebrano le cose belle. E Trilla, sto telefono, vi siete già stancati della sigla? Effettivamente, dopo questa giornatina non so bene come sto facendo a stare qua, ma evidentemente... Amichetti, amichette. Buone vibrazioni. La cumbia sicuramente fa la sua parte.
Il futuro.
Ecco, vedi? E se l'ha capito Erpie, che è proprio uno che ci capisce di musica, come sentite. Insomma, qui si va dal reggae, si spazia. C'è chi spazia con la musica.
Mañana la Candelaria, mañana 2 de febrero,
la Virgen manda a los cielos,
en el río el venidero.
Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llegó el maná ribereño.
No so se mi piace qua sta complicità, Eravamo amici una volta, Pietro.
Una volta?
Ah, ecco. Vabbè, no, io scrivo qua, fammi i conti. Allora, insomma, ben trovati, 17:46 minuti, oggi di corsa, perché è stata una giornata veramente a ostacoli. Certe sede rate ho dato oggi pure, mamma mia. Allora invece vi facciamo un annuncio a tutti e tre, ci sposiamo. No, scherzo.
Dai, finalmente
abbiamo deciso di sposarci in quattro.
Dai.
A te ti dice meglio di tutti, tre pischieri. Vabbè, lasciamo.
Ma è nata deluso.
No, comunque io sono impegnato, non posso. Allora,
non diciamo mai più di due, perché è pericolosissimo.
No, vabbè, l'annuncio che vogliamo fare è quello che sarà per la prossima settimana, dove noi ci mischieremo ancora di più di oggi.
Perché, sì, perché allora, ci mischiamo sempre ormai.
Sì. Poi diciamo che avevamo in sospeso una celebrazione da fare, qualcuno di cui parlare, che ci sembrava importante. Stiamo parlando della morte di Maya Angelou, che insomma bisognava trattare un po' il giovedì.
Grandissima poeta afroamericana e insomma
attivista, ma anche cantante.
Sì, attrice, cioè ha fatto veramente di tutto nella sua vita, una vita incredibile, e quindi insomma sicuramente le dedichiamo uno spazio in modo da leggere qualcosa di suo, raccontare insomma la sua vita e cercare di non dimenticare insomma una persona
tesoro
valorizzate, sì. E quindi sicuramente ne parleremo insieme la settimana prossima, no?
Sì, diciamo che ci fonderemo in questa trasmissione allungata. Avremo anche un ospite, il prode Giacomazzo. Da Terni vengono loro? Ah no, da Atri.
Che palle sto reggae, si rasta però, madonna. Ma che mi sta a provare a mettere reggae in trasmissione?
Ma non avevamo detto che non li mettevamo più?
Infatti, cioè io non so, basta reggae.
Banditi da questa radio. No vabbè, sicuramente ci divertiremo un sacco giovedì prossimo, ci piace, insomma va bene, lo faremo, quindi...
E quindi così ci... la schiena Attica del Soul.
Attica del Soul.
Oppure la schiena di Attica, però la schiena di Attica pare
sono male.
La cantina del Gabbio, capito?
No, lasciamo perdere, ok.
Attica del Soul, ecco.
Attica del Soul, dai, ci piace di più.
Sì, perfetto, ci stiamo. Allora ci vediamo giovedì prossimo.
E dai, con ospite.
Dai.
E buon proseguimento.
E dai. Mentre invece quello che dovete sapere è che nella confusione mentale di questi giorni, mentale ma non solo, oggi sono completamente impreparata, quindi ripassino. Quelli che ascolteremo saranno dei brani che ascoltiamo spesso, che abbiamo ascoltato nel corso delle trasmissioni, di questi, quanti anni mica lo so,